Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti da Claudio per il consueto appuntamento del sabato con Maria. Secondo sabato, quarto sabato, se c'è anche il quinto, ecco, qui ci possiamo sentire. Ecco, stiamo meditando. Le litanie già l'avrete sentite, siamo molto avanti, anche abbiamo fatto metà delle litanie, le abbiamo già meditate. Ecco, c'è un volume scritto da padre Alessandro Apollonio, edito da Casa Mariana Editrice, potete ordinarlo, così potete anche seguire, leggerlo. Diciamo che poi ci aggiungiamo qualcosa anche se non servirebbe, ma per esemplificare talvolta, ecco, magari conviene, ecco, metterci dentro qualcosa, ecco, per diluire, ecco, perché è molto, 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 diciamo, anche impegnativo, ecco, se uno non è ben preparato e non ha conoscenza della Sacra Scrittura, magari si trova davanti a dei passaggi che sono un po' più difficili, però diciamo che sono veramente una grazia di Dio. Ecco, meditare sulle litanie di Maria, le litanie della Lauretane, la piena di grazia, ecco, scorrendo queste litanie, noi scopriamo tante caratteristiche, tante virtù della Madonna, la piena di grazia, cioè io penso che finché ci sarà mondo forse aggiungeremo altri titoli alla Madonna, vedete che già qualcuno è stato nei secoli, anche qualche tempo fa, vedete che anche il Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto regina della famiglia, per esempio, ecco, ma chissà, fino alla fine del mondo le litanie diventeranno un bel volume grosso, perché la piena di grazia, come si fa a dire quanta grazia c'è, che è piena di grazia, che è piena di Dio, ma Dio è infinito, per cui non finiremo mai di stupirci, ma questo però lo potremo fare in paradiso, dove, diciamo, lo stupore sarà nostro compagno di vita celeste, lo stupore davanti a Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, la Madonna, gli angeli, gli arcangeli, troni, dominazioni, potremo conversare con Mosè, potremo conversare con Elia, con il profeta Elia, potremo parlare con tutti i santi, con San Giovanni Battista, insomma, paradiso. Siamo ancora nel mese, vero, di novembre, dobbiamo parlare di cielo, dobbiamo desiderare il paradiso, non far di tutto per non andare in purgatorio, patiamo pazientemente quello che il Signore ci offre durante questa vita, finché stiamo di qua, non ci lamentiamo, è tutta grazia, è tutta grazia. Il Signore dice, guardate, io cerco di accorciare i tempi dell'incontro eterno, per cui quando avete da patire non dovete dire ma perché, ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto, lascia fare al Signore che Lui lo sa. È tutta cosa buona, tutte cose che ci servono per raggiungere la meta. Del resto, se ci lamentiamo di quel che c'è da patire sulla terra, è perché non sappiamo quel che c'è da patire in purgatorio, senza pensare, lasciamo l'inferno intanto, ma dico, il purgatorio è un inferno che finisce, il purgatorio, ovvero si soffre terribilmente. Allora, attraverso, ecco, questi aiuti che ci vengono dati, anche la meditazione delle litanie, ecco, pensare, la Madonna, ecco, ha vissuto con pienezza quella virtù. Oh, povero me, io neanche un po'. E allora devo dire, oh, piena di grazia, madre mia Maria, guarda questo tuo figlio miserabile, sono solo rivestito di stracci e non di virtù, e per entrare in paradiso bisogna essere rivestiti di virtù, essere servi, buoni e fedeli, io non lo sono. Per cui scoprire quel che ci manca e chiedere con la preghiera la grazia di ottenerlo. Chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco, cerchiamo di essere semplici e godremo, vero? Godremo di questa semplicità che ci dà la possibilità di comprendere per grazia le cose di Dio che sono infinitamente semplici. E noi che siamo complicatissimi è per quello che non le capiamo. Allora, quest'oggi, questa sera, ecco, noi mediteremo questo titolo, questo attributo, ecco, Federis Arca, ora pro nobis. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire Arca dell'Alleanza, prega per noi, vero? Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza che Mosè fece costruire secondo il modello rivelato da Dio era una cassa di legno dorato, finemente decorata, contenente le tavole della legge, la manna del deserto e la verga fiorita di Aronne. Interessante, eh? C'è la legge, c'è chi mi ama osserva la mia parola, ma osservando la parola tu incarni il verbo, e noi anche con la manna abbiamo un riferimento all'Eucarestia, vero? Che Gesù è presente nell'Eucarestia, e in questa arca c'era anche la manna del deserto e la verga fiorita di Aronne. Era il simbolo della presenza di Dio con il suo popolo, che in ebraico, vero? Ecco, aveva questo nome, Shekinah. Durante la distruzione del Tempio di Gerusalemme per mano dei babilonesi nel 586, il profeta Geremia nascose sul monte Nebo l'Arca dell'Alleanza, la quale sarà ritrovata solo quando Dio riunirà tutto il suo popolo. Ora, l'arca è prefigurazione di Maria. Anche in Maria c'era la legge di Dio, scolpita non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del suo cuore. Anche in Maria c'era la manna, ossia Gesù, il pane disceso dal cielo. Anche in Maria c'era la verga fiorita di Aronne, ossia la sua singolare elezione ad essere l'eccelsa corredentrice con Cristo, come Aronne fu eletto ad essere il sommo sacerdote al fianco di Mosè. Che meraviglia! Allora, vediamo un po'. La Madonna, difatti, a Fatima che cosa dice? Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Veramente, altro che cassa d'oro, vero? Abbiamo visto, è una cassa d'amore, è una cassa di carne, il cuore della Madonna, la quale, ecco, palpitava, diciamo, d'amore per Dio, il quale si è incarnato in lei, e addirittura lei dava vita al Figlio di Dio riguardo alla carne. Ecco, e pensate, ogni palpito, ogni pulsar di cuore, ecco, la Madonna dava vita al Figlio che aveva nel grembo. Ora, proviamo a pensare, ecco, che la nostra vita spirituale da che cosa deriva, da chi deriva? Allora, vediamo, come diciamo prima, Fatima. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Per cui qui abbiamo visto quel che c'era nell'arca dell'alleanza, le tavole di pietra, ma via d'amore che vi conduce a Dio, vi conduce a vivere la legge di Dio che è a favore dell'uomo, mica a favore di Dio, perché Dio non ha bisogno di niente, non gli serve niente al Signore. Per cui ci ha dato delle tavole dove è scritto come si fa a star bene, visto che oggi tutti si interessano di benessere e tutti vogliono sapere come si fa a star bene, ma siamo anche stolti perché pensiamo al corpo e siamo disposti a fare sacrifici per far star bene il corpo. Non è mica un peccato, però la stoltezza consiste nel fatto che non facciamo niente per far star bene l'anima. Diciamo, l'uomo felice deve essere felice dentro e fuori, cioè anima e corpo, invece qui si pensa solo a mezza persona, alla parte che diciamo conta di meno, perché Gesù dice la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Allora il benessere dello spirito, quanti sono coloro che si preoccupano del benessere dello spirito? Ecco che la Madonna dice, il mio cuore immacolato, ecco, sarà via d'amore che vi conduce a Dio, per farci star bene, è una via d'amore, ecco, essere dell'Immacolata, consacrate del mio cuore immacolato. Ma sulle tavole di carne del suo cuore fu stampata la legge di Dio, ha vissuto la legge di Dio, ha amato tutto ciò che Dio ha scolpito anche nel cuore nostro, nelle coscienze nostre. Anche in Maria c'era la manna, ossia Gesù, il pane disceso dal cielo. Cioè, dovremmo un po' pensare, no? Cioè, come ha vissuto questa maternità la Madonna, che era, essendo piena di grazia, capiva le cose come realmente sono, sapere che Dio si era fatto piccolo ed era entrato in lei per prendere vita umana da lei. E immaginate grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma ha guardato l'umiltà della sua serva però. E per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata, tutte le generazioni di quelli che sono fedeli al Figlio, perché quanti cristiani, per esempio, parlo anche di protestanti, eccetera, che la Madonna la considerano una creatura come le altre, per cui disprezzano l'opera di Dio che l'ha fatta, l'ha resa piena di grazia. Ecco, coloro che dicono che la Madonna è una donna come un'altra, si capisce che non hanno la pienezza di grazia, perché non capiscono le cose grandi che Dio fa e vuol fare, le vuol fare anche con noi facendoci santi. Allora, abbiamo visto sia la singolare elezione ad essere eccelsa corredentrice con Cristo, cioè il Signore l'ha associata, tu sei mia madre, io sono tuo figlio, siamo una cosa sola, ecco, per cui ti associo anche nel dare vita, ecco, a coloro che sarebbero diversamente morti. Perché vedete, secondo Sant'Agostino, se Gesù non fosse venuto a salvarci, noi saremmo una massa di dannati. E però noi facciamo fatica a pensare che saremmo una massa di dannati, ma guardate che Sant'Agostino aveva la testa un po' più grossa della nostra, capito? Ed era anche più santo di noi, e quel che diceva era verità, saremmo stati una massa di dannati. Allora, Gesù ha dato vita a Gesù, cioè la Madonna ha dato vita a Gesù, la vita umana, ma non ha dato vita soltanto al capo, ha dato vita anche, vuol dare vita anche al corpo mistico che siamo noi, per cui vedete la corredentrice che ci dà la vita, ci ottiene vita di grazia insieme al suo figlio Gesù. E come Aronne fu eletto ad essere il sommo sacerdote al fianco di Mosè, anche la Madonna è a fianco di Gesù, vero? È stata eletta per la salvezza del popolo eletto, non solo quello ebraico, ma dico noi siamo il popolo eletto, noi battezzati. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, come l'arca dell'alleanza, Maria è stata il segno visibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Per mezzo di lei è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente, come la nube della gloria divina si posava sul santuario che conteneva l'arca dell'alleanza. Che meraviglia però, vedete, si fa presto a dire le litanie, ma se non sappiamo neanche cosa vuol dire quel che diciamo, invece com'è importante meditare, per mezzo di lei è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente, come la nube della gloria divina si posava sul santuario che conteneva l'arca d'alleanza. Vedete queste similitudini, no? Questi accoppiamenti di quegli eventi antichi con questi della nuova Eva. Anche Maria, come l'arca, è nascosta e poi ricompare nascosta durante la vita pubblica di Gesù. Ricompare ai piedi della croce, quando con Cristo offre a Dio il sacrificio per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, ecco come è avvenuto ecco, nell'Antico Testamento, ecco, questo popolo disperso, per cui lei ha questa funzione speciale di riunire il popolo disperso e anche noi. Fa, o Padre, che siano una cosa sola, come io e te siamo una cosa sola, ma vedete che siamo tutti a pezzi, siamo tutti frammentati, ognuno la pensa a modo suo, ma pochi la pensano come pensa Gesù. E allora la Madonna ha questo compito di riunire, e difatti con il trionfo del suo cuore immacolato dice ci sarà un lungo periodo di pace, perché la piena di grazia ci otterrà la grazia di capire le cose che non abbiamo capito fino adesso. Ossia, per generare con lui la Chiesa, di nuovo nascosta nel tempo della sua intercessione celeste, ricomparirà nella comunione dei santi nella nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme. L'Apocalisse, nell'Apocalisse, dopo lo squillo di tromba del settimo angelo, San Giovanni descrive una visione mirabile. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Pensate che la messa di Fatima, proprio della Madonna di Fatima, proprio nella lettura prima, ecco, c'è questo ricordare, questa parte dell'Apocalisse raccontata, ecco, scritta da San Giovanni. Ecco, io direi a questo punto di chiedere una pausa musicale, vero? E ascoltiamo le litanie, cantiamo insieme agli angeli. Noi qua in terra, vedete, sentirete i frati che canteranno bene, in bel coro, quando le cantano le suore, molto bello, ma in cielo... Pensate un po', come canteranno gli angeli le litanie alla Madonna, è la loro regina, regina degli angeli, prega per noi, per cui ascoltiamo queste litanie, se riusciamo, non dico con gli occhi chiusi, ma ecco, proviamo a pensare, ecco, che in cielo fanno coro tutti questi spiriti beati che... fanno festa alla Madre di Dio e naturalmente in questo modo fanno festa a Dio che la creò. Ecco, allora tra qualche minuto, ecco, torneremo a parlare, a meditare su questo titolo, Fedelis Arca, Ora Pro Nobis.
Misericordiae nobis, vivere tor mundi Deo, misericordiae. Dominus tecit omnis peccata mundi. Miserere nobis.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione, la nostra conversazione su questo titolo, questo attributo riferito alla Madonna nelle litanie lauretane, Federis Arca, ora pro nobis. Arca dell'Alleanza significa, vero, prega per noi. Ed è così importante meditare e capire cosa diciamo, anche vero. Allora, abbiamo visto, ecco, nell'Apocalisse, dopo lo squillo di tromba del settimo angelo, San Giovanni descrive la visione, vero, la donna vestita di sole, la luna sotto sei piedi, una corona di 12 stelle. Ora, la donna vestita di sole è la realtà cui si riferisce il simbolo dell'arca, e la donna vestita di sole è Maria. Dopo il diluvio e l'inondazione della terra, l'arca di Noè si è posata sui monti dell'Armenia. Dopo il doloroso pianto della cordentrice, Maria è stata elevata ben più su rispetto ai monti della terra. È stata assunta in cielo, dove siede alla destra del re, in vesti d'oro. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu è l'arca della tua potenza. Ecco il Salmo 131. Che grazia, però, ecco, leggere l'Antico Testamento e vedere nel Nuovo Testamento, vero, la realizzazione, diciamo, finale, ecco, quello era un inizio, un esempio, ecco, mostrava delle cose che però non si capivano, ma il compimento avviene proprio con la venuta di Gesù Cristo, è vero, e con la maternità di Maria, ecco, si realizzano le cose che prima erano misteriose, come si faceva a capirle bene, no? Invece vedete che è veramente una cosa meravigliosa, e noi siamo nati adesso, anche questo bisogna tenere presente. Se io fossi nato al tempo di Mosè, avrei capito le cose di quel tempo, ma non potevo immaginare che il compimento di quello che avveniva al tempo di Mosè fosse avvenuto dopo qualche migliaio di anni, vero, con l'avvento di colui che era stato già annunziato da Mosè, vi ricordate, sul Monte Tabor, che parlava Gesù con Mosè ed Elia. Per cui, ecco, vedere questo compimento, io sono qui testimone che vedo cos'è accaduto, per cui ringrazio il Signore che mi ha fatto nascere adesso, così ho visto le cose. E vedrò anche il trionfo del cuore immacolato, per cui pensate un po', il trionfo, c'è mai stato un trionfo, il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma pensate a che prezzo ci sarà questo trionfo, perché costerà. Sarà una grande guerra scoppiò in cielo, vero, San Michele Arcangelo, ma adesso la guerra è scoppiata sulla terra, è una guerra veramente, è una milizia, dice il profeta, alla vita del cristiano, è guerra continua, il nemico continua a tentarci, il nemico vuole rovinarci, il nemico vuole portarci a casa sua, e invece c'è questa guerra tra la stirpe di lui e la stirpe di lei. Cosa ha detto il Signore quando al serpente ha detto: metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe? Noi non capiamo queste cose, siamo allegri e tranquilli e non capiamo che c'è l'inimicizia, altro che pacifisti, è guerra, guerra contro il male, contro il demonio, contro la carne. Per vincerla e andare in paradiso bisogna fare la guerra contro noi stessi. Quando il re Davide ebbe trasportato l'arca dell'alleanza dalla casa di Obededom a Gerusalemme, ci furono quattro circostanze che resero ancora più magnifico quel momento solenne. Il popolo della città era uscito per accompagnarla, pieno di giubilo e riempiendo l'aria di acclamazioni. Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida, con suoni di corno, con trombe e con cembali, suonando arpe e cetre. Pensate un po', l'arca. Il re, vestito di candide vesti, le andava incontro, pieno di esultanza. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Mostrava la sua felicità, la sua gioia. Prepariamoci, perché anche il trionfo del cuore immacolato sarà una grande gioia. Ecco, naturalmente si passa attraverso la grande tribolazione anche, no? Fu collocata in una splendida tenda. È scritto: così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Infine, il popolo ricevette doni dalla munificenza del re, con la sua benedizione, e, terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Distribuì a tutti gli israeliti, uomini e donne, una pagnotta, una porzione di carne e una schiacciata d'uva. Pensate un po'. È interessante, eh? Per cui pane, carne, uva, che poi l'Eucaristia che cos'è? Carne, pane, si vede il pane, ma c'è la carne, è il vero corpo di Gesù, e la schiacciata d'uva è il vino alla fine, no? Se questo ha saputo fare il re di Israele per onorare l'arca di legno che entrava in Gerusalemme, quanto più avrà fatto il re del cielo per Maria, arca vivente della divinità, quando fu assunta corporalmente alla gloriosa città del paradiso? Paolo VI afferma che Maria divenne, accogliendo nel grembo l'unico mediatore, vera arca dell'alleanza e vero tempio di Dio. Ma vediamo un po'. Proviamo a immaginare, cioè ci vuole, sapete, la fantasia d'amore, perché sennò non è difficile capirla. Allora, voi immaginate quando la Madonna è stata assunta in cielo, ma voi immaginate in cielo che festa hanno fatto la Madre di Dio, la Sposa dello Spirito Santo, la Figlia dell'Eterno Padre, l'Immacolata Concezione, la Corredentrice. Ma voi immaginate, noi possiamo immaginare che festa hanno fatto in Paradiso, altro che Davide. È un esempio quello lì, né? Ma dovete pensare che il professor Enrico Medi, ecco, lui fa in una meditazione dei misteri gaudiosi, dice che quando l'angelo partì da lei dopo l'annunciazione, trasvolò i cieli gridando: ha detto di sì, ha detto di sì, ha detto di sì. Tutti gli spiriti beati del cielo hanno saputo che la Madonna aveva detto di sì e il Verbo si era fatto carne, per cui l'angelo, l'arcangelo Gabriele, pieno di gioia, ecco, salì, trasvolò i cieli e gridando questo sì detto dalla Madonna. Ma adesso che, dopo che la Madonna ha detto di sì, che ha vissuto come corredentrice, la tutta bella, la tutta santa, assunta in cielo in anima e corpo, immaginate un po', finalmente noi vedremo la nostra regina, finalmente potremo abbracciare la nostra regina. Ma sentite un po', un giorno chiese al Padre Pio: Padre, ma noi quando saremo in cielo, ma, dico, potremo sederci sulle ginocchia della nostra madre? Pensa che domanda, no? E Padre Pio risponde: ma certo che lo potremo, se no che paradiso sarebbe se non potremo neanche, se non possiamo sederci sulle ginocchia della nostra madre corredentrice. Ma dice: ma padre, come facciamo a starci tutti? Ma vedi, in paradiso ci staremo tutti come sulla punta di uno spillo, ci staremo tutti, per cui pensiamo alle cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù. Dice: potrò sedermi sulle ginocchia della Madonna. Adesso la vedo con le statue, la posso immaginare, posso. No. Mamma, ecco, dopo che sarò stato purificato, che potrò entrare in paradiso, vorrò sedermi sulle ginocchia di mia mamma, che mi ha allattato, diremmo così, mi ha fatto crescere la piena di grazia, vero, con il latte della sua grazia. E allora dirò: anch'io posso sedermi sulle ginocchia di mia madre, ecco, insieme a Gesù, ovvero anche lui, Gesù bambino, stava seduto sulle ginocchia. E per cui se il capo bambino, davvero, si è seduto sulle ginocchia di sua madre, noi siamo, lui è il capo, noi siamo il corpo mistico. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, come farete a sedervi sulle ginocchia della Madonna se non diventate come bambini? E così ci siederemo insieme a Gesù. È fantasia questa, ma io credo che sia realtà. Allora, vediamo un po'. Vi era in lei ogni pienezza di grazia ed ogni bene. Questo è San Francesco d'Assisi che dice queste parole: ogni pienezza di grazia ed ogni bene. Solo in lei si trovano riuniti tutti i doni divini e le prerogative che sono distribuiti negli altri santi. Non fa meraviglia allora che in paradiso tutti i patriarchi, profeti, apostoli, martiri, confessori, vergini la acclameranno come la loro regina e le offriranno il loro tributo di lode. La lode di Maria su questa terra sia per noi anticipo di quella lode che speriamo di offrirle in paradiso. Ah, allora, vedete, recitate il rosario. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Noi le diciamo queste parole, ma capiamo cosa significa quel che diciamo, quel che riferiamo a lei? Ave Maria, piena di grazia. Piena di grazia, piena di grazia. Il Signore è con te. E tu sei mia madre, il Signore è con te. Ora fa che sia anche con me, che io ho bisogno, non posso vivere senza Dio, perché Dio è vita. E la mia vita spirituale dipende da lei, dipende da lui, ma anche da lei che è corredentrice. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa meditazione e la prossima volta dovremmo meditare una bella cosa che stranamente, ma non stranamente, sapete, la celeste tessitrice. Pensate che il prossimo titolo sarà Ianua Celi, cioè Porta del Cielo. Saremo ancora nel mese di novembre, mese dei defunti che vogliono entrare in cielo, suffragi, perché la Madonna è la porta del cielo. Dobbiamo aiutare i nostri fratelli a entrare, ma entrano per mezzo della porta del cielo che è Maria. E per questo ogni rosario che noi recitiamo, noi accompagniamo le anime alla porta del cielo, ma questi rosari benedetti, ma lasciamo stare la televisione, ma lasciamo stare tutte le cose, abbiamo già perso troppo tempo, i nostri cari defunti, forse ci sono ancora i nostri nonni, i nostri bisnonni, voi non pensate, stanno aspettando che questi nipoti, pronipoti diventino veri cristiani, figli di Maria, aiutino loro ad entrare per la porta del cielo, Ianua Celi, ora pro nobis. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.